Siamo al terzo appuntamento della nostra serie di riflessioni su San Giuseppe, a conclusione dell'anno che il Papa ha scelto. La riflessione di oggi si intitola Giuseppe, padre di Gesù. Ecco, quando Papa Francesco ha deciso di scrivere una lettera apostolica dedicata a San Giuseppe, l'anno scorso, nel 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe come patrono della Chiesa universale, ha indicato nella sua paternità il tratto distintivo di questo personaggio biblico, anzitutto evangelico. Infatti la lettera apostolica si intitola Patris Corde, con cuore di padre. Quindi quando si va a toccare il cuore vuol dire che ci sono proprio le corde più significative, appunto come la parola stessa dice. Giuseppe, Papa Francesco l'ha visto anzitutto come padre. E quindi ecco, oggi riflettiamo come ultimo passo in questo approfondimento di Giuseppe, figura biblica, sposo di Maria, uomo giusto, uomo dei sogni. Come ultimo passaggio mettiamo proprio la paternità al centro. Prima di iniziare ascoltiamo un brano musicale che ci serve sempre un po' per fare, quando ce ne sono di decenti ovviamente, di meritevoli, per fare un po' da ponte tra quello che andiamo a sottolineare di Giuseppe e il nostro tempo, quello che viviamo noi, perché credo che ogni riflessione, ogni meditazione debba un po' tenere presenti questi due punti dai quali passa una retta, che è quella della riflessione. Quindi vi propongo un brano di Niccolò Fabi, si intitola Una buona idea. Thank you. una canzone che mi piace molto, mi è stata subito cara fin dalla sua uscita, anche nell'album, che è molto interessante. È un album che diciamo affronta alcuni altri temi importanti, quella per esempio del delirio di egocentrismo, quella della persona di fronte agli altri nella sua volontà di esporsi, di considerare anzitutto se stessa. È una canzone che mi è venuta subito in mente quando ho considerato che il discorso di oggi andava sulla paternità, e quindi il fatto che ci fosse un testo anche che scaturisce da una meditazione, perché l'autore è certamente nella scena musicale un personaggio che si è distinto per alcune riflessioni abbastanza importanti, il fatto che ci fosse un testo che continua a ripetere la parola orfani mi colpiva. Orfano di tante cose, orfani di tutto ciò che manca. E pensavo proprio, ecco, partiamo nella contemplazione della figura di Giuseppe che il Papa ha identificato come padre. Guardate un padre. Perché? Perché dovremmo guardare un padre? Perché la paternità è ciò che oggi va in crisi insieme a tante altre cose. E quindi se ci riscopriamo orfani e dunque non protagonisti di questa relazione vitale che veicola un passaggio profondo di senso e di vita, è perché qualcosa è venuto a mancare. Ci manca questo senso, ci manca questa trasmissione valoriale. E pensavo proprio al suffisso che caratterizza la nostra epoca postmoderna. E pensavo come invece la paternità veicola proprio la posterità, che però non è il post. Posterità dice qualcosa di più profondo, dice che tu hai lasciato a chi viene dopo qualcosa di te, mentre invece post significa semplicemente che viene dopo, non c'è un contenuto che ci viene lasciato. Talvolta sì, c'è la parvenza di un contenuto che però noi vogliamo in qualche modo tralasciare. Si parla di errori che non dovremmo rifare. Il secolo breve alla fine è uscito con un verdetto di condanna, e con il secolo breve tutte le illusioni di verità. Quindi noi oggi siamo successivi a un mondo precedente che però non c'è più. Quello che viviamo adesso non ha ancora tratti definiti, sappiamo benissimo che tanti che si sono impegnati nella rilettura del tempo attuale hanno proposto mancanza di linee, hanno identificato una liquidità di tutto, un'incapacità di afferrare qualcosa. È il contrasto, il contrappasso rispetto a quell'epoca che invece pensava di essere giunta alla piena maturazione nella ricerca della verità, fino a presentare dei sistemi veritativi che si proponevano come assoluti e che bisognava seguire. E poi guarda un po' cosa succede quando li segui: succede il disastro, succedono i milioni di morti, succedono le contraddizioni. E allora siamo dopo tutto questo, punto. E di questi anni, ultimo neologismo, è quello della post-verità. È l'ultima a crollare nella sua attualità, è questa parola che veicola un contenuto profondo, quello di cui c'è bisogno, quello che ci permette di distinguere il giusto dallo sbagliato, l'illusione dalla consistenza invece di prospettive accettabili e affidabili. Siamo dopo anche la verità, addirittura in senso più profondo. La verità stessa viene macinata e quindi si è alla fine persa nel processo, nel cammino, no? È come se fosse un paio di scarpe che ti aiutavano a camminare, ma che ormai non c'era più la suola, non c'è più. Rimane quello che si può dire dopo tutto, che viene preso per vero a prescindere. Lo sappiamo, il dibattito di oggi è che è proprio su questo, il dibattito sulla comunicazione, il dibattito su ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. In internet, alla fine, che cosa passa per vero? il problema delle bufale, tutte le questioni che sono diventate di grande attualità giusto qualche anno fa. E allora credo che noi viviamo veramente una situazione di mancanza di una figura paterna, perché il padre è ciò che veicola un passaggio, veicola la paternità e la posterità. E quindi se c'è un padre che viene riconosciuto come tale, ecco, questo padre è anche colui che trasmette un contenuto che resta, che è valido, che viene assunto come un punto di partenza, ma così non è. Ecco, quindi credo che c'è bisogno di un salto. La canzone lo dice, no? Perché dopo l'autore cosa fa? Dice: bene, mi basterebbe anche solo essere padre di una buona idea. Forse può sembrare di primo acchito una specie di riduzione ai minimi termini, un minimalismo anche nelle pretese, però guardiamola dalla parte giusta questa affermazione. Prendiamola un po' con licenza poetica. Non dice tutto, è una canzone. Si tratta di allusioni, di suggestioni, non di studi, potremmo dire, compiuti su un tempo, su un qualcosa. Però sono queste espressioni che spesso, attraverso la poesia e il linguaggio della musica, aprono orizzonti molto più significativi di tante riletture che poi magari però si concludono, finiscono lì. Io qui ci trovo il discernimento, la necessità di discernimento. Mi basterebbe essere padre di una buona idea, quindi il discernimento, perché cerco un'idea nuova, però un'idea buona. E ricordiamo quella corrispondenza del buono, del vero e del bello, di cose che stanno insieme, no? Che si corrispondono. Ecco, credo che riscattare la figura del padre dall'oblio in cui si trova, in cui giace, e farlo attraverso la propria vita è una scommessa grande, importante. Mi basterebbe essere padre, cioè a questo punto, se sono orfano, se siamo post, se ci mancano dei riferimenti significativi, non dico a livello personale, pensando alla nostra famiglia, pensando alla nostra vita, poi qui ci sono anche età diverse, no? Perché sappiamo che i giovani, ad esempio, oggi distinguono alcune età, ci sono i boomer, ci sono gli zoomer, ci sono i millennials, ci sono, quindi non siamo tutti, pur essendo accanto gli uni agli altri nella stessa epoca, nello stesso contesto, non siamo tutti nella stessa situazione, con lo stesso punto di partenza, e quindi c'è qualcuno che ha attraversato la giovinezza in una fase diversa, c'è qualcun altro che invece la giovinezza l'ha attraversata nell'epoca in cui per la prima volta i figli si sono resi conto che sarebbero stati più poveri dei genitori in Occidente, eccetera, no? E da qui nasce proprio questa contrapposizione dei boomer, di quelli che appunto hanno visto il grande boom e ne sono stati protagonisti a livello economico, l'ultimo, potremmo dire, canto del cigno di uno sviluppo inarrestabile cominciato fin dagli albori del Novecento, da quando sono state inventate le fiere internazionali, tanto per intenderci, e ci sono poi invece generazioni diverse, gli zoomer, i millennials. Però ecco, a livello generale direi che la riabilitazione della figura paterna come una scelta personale è importantissima, e credo che la scommessa sia quella di richiamare comunque al patrimonio che i padri ci hanno lasciato. Patrimonio vuol dire il dono del padre, qualcosa che il padre ha dato a te, patris monus vuol dire quella cosa, no? E quindi non tanto solo riabilitare i padri per quello che ci hanno dato, ma i padri in quanto tali. Cioè, noi dobbiamo ricercare per esempio in Giuseppe la figura del padre in quanto tale, cioè capace di emanare una posterità, capace di dire qualcosa. E quindi poi sappiamo che quando facciamo questi discorsi magari estremizziamo un po', però bisognerebbe rinunciare a quella maglietta che ho visto, e forse avete visto anche voi qualche volta, no? Non seguitemi, mi sono perso anch'io, non so se avete mai visto queste magliette che dicono qualcosa del nostro tempo, per la verità lasciandoci una certa inquietudine, per dire ok, ci sono effettivamente dei padri, delle persone che non si propongono come quei leader del secolo breve che avevano la pretesa di verità totalizzante, ma si propongono come, appunto, per usare un termine che abbiamo già usato in questi giorni, come delle persone che sono in ricerca e che però accettano un cammino e che qualcuno stia a fianco a loro. E pensavo, per esempio, da questo punto di vista, padre spirituale. Il padre spirituale non è che non ci sia più, cioè, però oggi non è più il direttore spirituale, è l'accompagnatore, si fa l'accompagnamento spirituale. È una precisazione ma molto fine, però dice la volontà di dire va bene, proviamoci insieme ad andare da qualche parte, proviamoci senza presunzione ma senza neanche quella specie di post tutto che ci rende anche impossibile riconoscere una strada. Ecco, credo che qui si colloca un po' la vicenda di Giuseppe. Lo rileggiamo come padre questa sera, così, ritrovando in lui i tratti del padre. Perché Giuseppe è stato padre? È stato effettivamente padre? E come? Mi rifarò semplicemente ad alcune affermazioni che proprio ho cercato di estrapolare dalla lettera apostolica di Papa Francesco, mi sembrava molto bella, quindi non è qualcosa farina del mio sacco, però volevo porgervi qualcosa. Ma prima un attimino soffermarmi su, ma Giuseppe è stato veramente importante per Gesù? Questo Giuseppe di cui, va bene, sappiamo talmente poco che potremmo dire, in ultima analisi, che è stato importante perché gli ha salvato la pelle, no? L'abbiamo detto settimana scorsa, insomma, se Giuseppe non avesse sognato, se non si fosse destato, se non si fosse mosso, se non si fosse alzato, ecco che non avremmo Gesù, perché Gesù sarebbe finito tra le grinfie di Erode come minimo. Però ci accorgiamo che c'è molto di più, che se i Vangeli dell'infanzia ci parlano di, in questo linguaggio molto particolare che tende a già inquadrare un Gesù che ha un riferimento universale, per cui arrivano uomini da lontano, i magi, tutta Gerusalemme si muove per questo, allora la storia reale di Gesù ci fa capire, quello almeno che è stato il tentativo di ricostruzione da parte dei grandi studiosi cristiani e non su Gesù, ci fa capire che di Gesù in realtà abbiamo ben poco, che Gesù è stato un personaggio storicamente molto più periferico allora rispetto a Giovanni Battista, e che le figure dei magi e tutto quello che è il Vangelo e la narrazione dell'infanzia appartengono a un linguaggio che vuole più inquadrare teologicamente Gesù che non dirci quello che realmente è accaduto, no? Come fa una stella cometa a fermarsi su una capanna? Un po' dura, eh? Ma no, ma c'è stato il passaggio della cometa. Sì, ma tu vai a dire che questa sera prendiamo il telescopio e diciamo che è sopra Ugo Tognazzi 9. Ok? Per dire, no? Il linguaggio dei Vangeli è un linguaggio che ha una pretesa teologica, non documentaristica. In realtà quindi noi di Giuseppe sappiamo ben poco, però sappiamo che c'è qualcosa che ci è arrivato Gesù e che la presenza di Giuseppe, i Vangeli la inquadrano subito in quell'accezione lì, che deve essere stata molto di più, in quel segreto di Nazareth che ben conosciamo, di cui non c'è nessun documento, anzi l'unico documento che c'è è una crisi familiare successa quando Gesù aveva 12 anni, quella del Tempio. Però ecco, in quella verità di famiglia Giuseppe ha dato molto. E allora una traccia che mi sembrava interessante, anche qui la prendo da un libro che in realtà è di un autore non cristiano che parla di Gesù e che anche lì è poetico in un certo senso. Si tratta di Christian Bobin, L'uomo che cammina, così identifica Gesù. Bene, dice: se ne va a capo scoperto Gesù, la morte, il vento, l'ingiuria, tutto riceve in faccia, senza mai rallentare il passo. Si direbbe che ciò che lo tormenta è nulla rispetto a ciò che egli spera, che la morte è nulla più di un vento di sabbia, che vivere è come il suo cammino, senza fine. Questo Gesù, l'uomo che cammina, è molto interessante questa visione, tra l'altro condivisa da alcuni autori anche cinematografici, per esempio il Gesù di Pierpaolo Pasolini è così, questo Gesù sempre incazzoso che cammina, no? Che ha una missione da compiere, per cui firmavit facem suam, proprio quell'aria da che va diretta al punto, che poi il punto è la vita, è molto bello anche come tante persone hanno riletto Gesù. E quindi è vero, Gesù che cammina col vento in faccia, quasi come se il suo fosse un cammino senza fine, senza la morte, e questo è proprio il Gesù risorto, che è oltre, il cammino di Gesù non finisce mai. Ecco, pensavo queste parole, ma non possiamo accostarle anche a Giuseppe, vedete quante analogie. Settimana scorsa abbiamo accostato Romani quando parla di Gesù e ci dice che c'è una obbedienza che ha prodotto poi una virtù della speranza, e adesso parliamo di un Gesù che cammina ricordando che sì, anche Giuseppe, guarda te, anche lui, ma come, cammina anche lui, certo, tutte le volte che finisce il sogno, che si desta, si alza, cammina, si mette in gioco, si mette in strada. Quindi vedete, questo per dire, in un suggerimento, che in Giuseppe vediamo delle profonde analogie con Gesù, vediamo la paternità, vediamo che c'è qualcosa che si è trasmesso. Nomen est omen, dicevamo, è state le catechesi del latino, che non uso quasi mai, ma questa volta Giuseppe mi ha ispirato latinismi. Quindi nomen est omen, oggi dovremmo dire che talis pater, talis filius. Quindi è vero, anche qui si vede qualche tratto, qualcosa, ma come Gesù cammina sempre, anche Giuseppe, sai, camminava. E allora ecco che dobbiamo riscoprire davvero Giuseppe come padre di Gesù, e mettendo anche un po' tra parentesi, o forse rivalutando, quel brutto aggettivo putativo che ha relegato quasi Giuseppe come una sorta di, va bene, no? Di comparsa che mettiamo lì perché, come quando metti i sosia perché manca il presidente, no? Allora c'è qualche regime, mette in sosia anche per motivi di sicurezza, no? Quindi insomma, Gesù il vero padre è Dio, perciò Giuseppe padre putativo. Ecco, in realtà questo putativo, che vuol dire ritenuto tale, ecco, dovrebbe essere invece rafforzato semmai per riscoprire che veramente Giuseppe era Giuseppe, e Papa Francesco penso che lo faccia insieme anche ad altri contributi che poi lui cita, come quello di Paolo VI ad esempio. Sì, a buona ragione Giuseppe era ritenuto padre di Gesù. Perché? È perché appunto forse tutto, tanto di quello che abbiamo in Gesù viene anche da Giuseppe. Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? Il figlio del falegname. Ecco, quindi sì, allora Giuseppe va riabilitato profondamente come padre. Ed è interessante il fatto che, come Papa Francesco richiama nella sua lettera apostolica, è il popolo che ha acclamato San Giuseppe, del quale avremmo potuto andare avanti con tante determinazioni, perché San Giuseppe ad esempio è il patrono dei moribondi, e San Giuseppe viene invocato proprio a livello popolare, come poi il Papa spiega recensendo alcune devozioni popolari anche di lunga data, viene invocato quasi istintivamente dal popolo prima che la scrittura o il magistero dessero le inquadrature necessarie per costituire Giuseppe in un certo modo. Si capisce istintivamente che quest'uomo silenzioso ma sollecito, che la Bibbia descrive come giusto, che ha dei sogni che riguardano Gesù e Maria, che da questi sogni si alza, si mette in moto, che fa come un abile stratega avanti e indietro per una scacchiera irta di difficoltà, quest'uomo veramente merita la nostra contemplazione e soprattutto la nostra fiducia. Bene, allora ci sono tre aspetti che mi piacerebbe sottolineare e poi dopo tutta la... non ci vuole molto a leggerla in realtà, ci vuole un quarto d'ora, 10 minuti. Tutta la lettera apostolica poi è più ricca, ma mi piaceva rileggere alcune cose che Papa Francesco sottolinea, alcune caratteristiche che illuminano la paternità di Giuseppe mettendole in relazione un po' con noi, no? Primo, l'autorità come un dono. Ecco, un padre non può rinunciare alla sua autorevolezza e tuttavia la deve considerare un dono. Su questo scrive Paolo VI, in realtà è un'omelia, quella del 19 marzo del 66, che dice che Giuseppe ha la caratteristica di aver usato, cito le sue parole, dell'autorità regale che a lui spettava sulla Sacra Famiglia per farle totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro. Quindi, ecco, l'autorità è stata un'occasione di dono. Allora, pensavo di mettere in relazione questi tre punti che ho sottolineato con le tre virtù teologali. L'autorità come dono è un riflesso della virtù teologale, della carità. Perché non cerca il potere, non cerca il sopruso, ma si legittima come occasione per donare qualcosa. E questo è molto bello. E oggi sappiamo bene come l'autorità sia in crisi. Sia perché viene messa in crisi, sia perché il motivo per cui viene messa in crisi è perché appunto post tante autorevolezze gestite male, ecco che non ci si fida più. Viene vista con sospetto l'autorità. Pensiamo a quello che sta accadendo in questi tempi. Perché mi devono dire, aggiungi la frase che vuoi, quando si comincia con perché mi devono dire, è già una battaglia a priori. Poi ci può essere di mezzo il vaccino, ci può essere di mezzo il diritto di mettere la mascherina, di toglierla, di mangiarla, qualsiasi cosa. Basta che nessuno dica a qualcun altro cosa deve fare. Invece noi abbiamo bisogno di riabilitare la figura del padre nella sua autorità vissuta per motivi, per fini di carità. E San Giuseppe fa questo. Bello. E quindi, ecco, una domanda potrebbe essere: che rapporto abbiamo con l'autorità? Già settimana scorsa ci siamo chiesti che rapporto ho con l'obbedienza. Perché l'obbedienza implica l'autorità e Giuseppe obbedisce, però Giuseppe, proprio perché obbedisce, è in grado anche di guidare chi a lui è affidato. La sua responsabilità coinvolge altri, perché lui è responsabile di fronte a Dio. Quindi io che rapporto ho con l'autorità? E con l'autorità che io, noi, in quanto persone che hanno una famiglia, hanno dei figli magari, hanno un posto di lavoro, ecco, noi che rapporto abbiamo con l'autorità che noi dobbiamo gestire, come la gestiamo, che cosa rappresenta per noi? Così possiamo scoprire. Oggi, scusatemi donne se sono un po' al maschile, ma è solo perché Giuseppe è un uomo, ma la paternità sappiamo che ha un suo riflesso, uno speculare femminile, ce lo insegna la Chiesa nella storia della vita monastica femminile, ad esempio. Quindi sappiamo benissimo che le cose sono identiche. Un secondo aspetto che mi piace molto e che Papa Francesco sottolinea è la tenerezza nella debolezza. Questo è interessante. E cioè, il Papa dice che la storia della salvezza si compie nella speranza contro ogni speranza, citando Romani, attraverso le nostre debolezze. E qui diremmo, ma Giuseppe era un uomo giusto, che debolezze? Noi le debolezze le immaginiamo come i nostri peccati, come le nostre insufficienze. Giuseppe bravo, debolezze non ne ha, no? E invece no, perché anche attraverso l'angustia, in questo senso è debolezza, l'angustia di Giuseppe passa alla volontà di Dio. la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. Ci insegna che in mezzo alle tempeste della vita non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca, come fa Giuseppe. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma lui ha sempre uno sguardo più grande. E Giuseppe vive questo. Ho pensato che questa seconda caratteristica potesse essere messa in relazione con la virtù teologale della fede. Cioè la fede che non è la misura delle nostre possibilità, ma la misura nelle possibilità di Dio. E quindi mettere il piede, come faceva Mosè, come se vedesse l'invisibile, perché? Perché Dio ci sta chiamando. E questo è bello di Giuseppe, no? Quindi noi anche qui misuriamo nel nostro tempo invece l'angoscia, questa ansia che è appunto la malattia, la nuova malattia, come nell'Ottocento c'era l'isteria, adesso c'è l'ansia, e l'ansia è appunto questa paura che non ha contenuto, che poi diventa angoscia. E l'angoscia è il riflesso di una mancanza di stabilità che si fonda su una fiducia profonda, no? E Giuseppe non va in ansia, sembra, ma è risoluto, silenzioso. E quindi che rapporto abbiamo noi con la fede? Che rapporto io con la fede intesa come fiducia nelle possibilità di Dio attraverso di me? E questo è importante, no? Cioè, perché noi talvolta magari pensiamo la fede è fiducia nella possibilità di Dio, punto, perciò una situazione impossibile, vediamo se credi che Dio può fare qualcosa o no. Qui c'è un passo però diverso. Una situazione che io con le mie forze faccio fatica a gestire, che fiducia ho che Dio con il suo spirito mi darà le possibilità di gestirla? Questo è Giuseppe, no? Non è impossibile sfuggire a Erode, però Giuseppe ce la farebbe da solo senza questo affidamento. Ecco, quindi è questo. E poi l'ultimo aspetto che mi piace molto è il coraggio creativo. Questa è proprio una cosa di Francesco, no? Perché dice il Papa che se la prima tappa di ogni vera guarigione interiore è accogliere la propria storia, fare spazio dentro noi stessi, anche a ciò che non abbiamo scelto nella nostra vita, serve però aggiungere un'altra caratteristica, il coraggio creativo. Emerge soprattutto quando si incontrano difficoltà. Infatti, davanti a una difficoltà ci si può fermare, abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in qualche modo. Sono proprio le difficoltà a volte che tirano fuori da ciascuno di noi risorse che nemmeno pensavamo di avere. E qui dice, molte volte leggendo i Vangeli dell'infanzia, come parlavo prima, sono Vangeli che hanno un taglio preciso, no, teologico, ci viene da domandarci perché Dio non sia intervenuto in maniera diretta e chiara, ma Dio interviene per mezzo di eventi e persone. Giuseppe è l'uomo mediante il quale Dio si prende cura degli inizi della storia della redenzione. Però la cosa bella è questa: egli, cioè Giuseppe, è il vero miracolo con cui Dio salva il bambino e sua madre. Il cielo interviene fidandosi del coraggio creativo di quest'uomo. Quindi vedete la reciprocità nella fiducia. Quindi anche Dio si fida di noi, anzi lui ha fede nell'uomo più di quanto noi abbiamo fede in Dio. E pensavo che la fatica del nostro tempo relativamente al coraggio creativo indica la mancanza della virtù teologale della speranza. La terza, no? Quindi, ecco, di fronte alle difficoltà noi come ci poniamo? Oggi è noto nel mondo della scuola, ma ne parlavo proprio questa settimana con un insegnante, la spaventosa mancanza di strumenti da parte dei ragazzi. È una ragazza che si butta perché? Perché gli è stato ritirato il cellulare e l'insegnante non lo riconsegnava, e questa si lancia dal primo piano, fatto di poche settimane fa. E uno dice, un insegnante dice, io sai cosa ti dico? Vado a lavorare da McDonald's, che sono più sicuro. Quindi... E allora, questa crisi nell'affrontare una difficoltà, ecco, è qualcosa che i figli non hanno maturato, o meglio, non hanno disimparato la capacità di affrontare le difficoltà da soli. È una trasmissione, appunto, no? Oppure una mancanza, si è orfani di persone che ci insegnino a gestire le difficoltà, ad affrontarle. Giuseppe non è così. Giuseppe attraversa con il suo coraggio creativo le difficoltà della vita senza arrendersi, senza scoraggiarsi, senza dire basta, adesso qui non ne usciremo vivi, e senza neanche rifugiarsi in andrà tutto bene, che però poi non hanno contenuto. Ecco, mi sembravano belle queste riflessioni e credo che le potremmo condividere proprio insieme, come il Papa ce le ha offerte. E concludo così con una proposta, quella di provare a riflettere attraverso lo specchio di Giuseppe sulla nostra relazione con le virtù teologali, fede, speranza e carità. Al termine di queste tre catechesi su Giuseppe rimane forse nel cuore un desiderio profondo, quello di mettersi in cammino, per citare un altro testo, la voglia di svegliarsi, di alzarsi e smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, no? Diceva un altro poeta, cantautore. L'anno dedicato a San Giuseppe si conclude come si concludevano per lui le sue notti cariche di sogni. Se un sogno divino in noi si è già acceso e troviamo nella grazia il desiderio di compierlo, allora non ci resta che destarci e metterci in cammino sulle strade della pazienza, della cura, dell'obbedienza, della speranza. Potremo allora generare a nostra volta non solo dei figli biologici, ma anche una vita che nasce dallo Spirito. Questa è la vera generazione, una vita buona che porti con sé il lievito di un mondo migliore. Perché le idee hanno gambe e correndo nel presente costruiscono il futuro. Ecco, allora lasciamo un istante di silenzio. Se qualcuno ha un pensiero, una preghiera, molto tranquillamente, ecco, un'idea che mi è venuta adesso, mi mandi un messaggio, chiaramente ci sarà un anonimato, io la rileggerò ad alta voce.
Gesù, aiutami a scoprire il messaggio che celi nei sogni che mi accompagnano ogni giorno. Paesi poveri, abbandonati nelle loro fatiche a causa delle guerre e delle malattie. Signore Gesù, porta la pace nelle famiglie separate dall'odio. Signore, aiutaci a non crescere degli orfani, ma ad amare i nostri figli con il cuore, saperli guardare, rispettarli, anche se a volte ci è difficile comprenderli. E con il tempo aiutaci a saper diventare inutili. Signore, ti affidiamo le famiglie ferite dalla separazione, possano ricominciare a camminare insieme. Signore, San Giuseppe possa aiutare noi, genitori e mariti, ad essere guide solide e presenze vicine a chi cammina con noi nel mistero della vita. Signore, vorrei imparare il coraggio creativo da Giuseppe. Vorrei imparare a non fermarmi di fronte alle difficoltà. Signore, dona agli uomini e alle donne del nostro paese il coraggio di esprimere una vera paternità, una cura sollecita e amorosa per tutti i giovani. Signore Gesù, ti preghiamo perché sappiamo riconoscere la tua fiducia nel nostro operato e troviamo il coraggio di non smettere mai di sognare. Signore, ti preghiamo per tutti gli educatori, per tutti gli insegnanti, perché accompagnino i ragazzi nella fatica della vita e indichino loro strade nuove. Ti ringrazio, Signore, per avermi fatto essere padre. Vorrei che attraverso di me i miei figli sentissero che tu hai fiducia in loro. Aiutami a non essere orfana di valide occasioni e aiutami ad avere il coraggio creativo di San Giuseppe. Aiutami ogni giorno ad avere uno sguardo sul mio cammino che incrocia il tuo e a capire che ci sei e che posso affidarmi sempre. Signore, ti prego per la nostra comunità parrocchiale e vorrei chiederti, in comunione con tutti i laici, con Don Egidio, di poter esercitare l'accompagnamento nei confronti di ciascuno, senza lasciare orfano nessuno.